a dar voce a chi sta in piazza. Intanto direi che possiamo, che dici, cominciare a leggere quello cominciare. Che dicono i giornali?
Sì. Dalle prime pagine.
Tu che c'hai? Vuoi cominciare
allora,
tu?
Diciamo che sì, i giornali toccano più o meno gli stessi temi con alcune variazioni. Diciamo sulla maggior parte delle prime pagine dei giornali abbiamo il tema dell'immigrazione per tutta una serie di cose successe negli ultimi giorni. In particolare i giornali riportano la notizia eclatante di questa lettera a firma di 12 paesi dell'Unione Europea alla Commissione Europea, proprio perché oggi in Lussemburgo si riuniscono i ministri degli interni degli Stati membri, e quindi diciamo il manifesto apre proprio con questa notizia, con un titolo che è l'Unione dei fili spinati. Perché? Perché in questa lettera i 12 paesi membri dell'Unione chiedono alla Commissione Europea e quindi all'Unione Europea di stanziare dei fondi per la costruzione di muri alle frontiere con i paesi extraeuropei. Questo ovviamente è un processo che è già in corso, però viene appunto esplicitata una richiesta formale di supporto economico agli stati che si trovano alle frontiere terrestri di finanziare appunto la costruzione di muri fisici per bloccare per contrastare gli ingressi irregolari. Quindi diciamo questa è la notizia.
Si tratta più o meno dei paesi dell'est più la Danimarca.
Sì, più anche Cipro, diciamo, quindi anche dei paesi, la Grecia
anche, sì.
E anche sì, diciamo, alcuni giornali sottolineano come sia appunto bizzarro che ci sia la Danimarca tra i paesi firmatari, perché appunto è un paese a guida socialdemocratica, come se
sì, anche lontano dai confini, sì. È piuttosto tranquillo, però evidentemente.
E ovviamente tutte le repubbliche Lituania, Lettonia e Estonia. Quindi diciamo questa è una notizia, viene riportata un po' la risposta a caldo della commissaria per l'immigrazione Johansson, che dice sostanzialmente: se gli stati vogliono costruire dei muri lo facciano, per noi non c'è problema, non lo farete con i fondi europei che vanno destinati ad altre cose. Quindi diciamo è più una risposta di questo tenore. Alcuni giornali riportano anche il dibattito politico italiano su questa richiesta, quindi come si sono schierati i vari partiti in Italia, con schieramenti più o meno diciamo prevedibili, e nonché la risposta dei paesi dei Five Med, quindi dei paesi del Mediterraneo, e nello specifico ovviamente Spagna, Italia, Malta, ma anche qui Grecia e Cipro si sono accollati anche a questa risposta, a questa lettera, dicendo sì, va bene tutto, però ricordiamoci che la maggior parte dei flussi arrivano via mare, quindi hanno invece ci servono i soldi per gestire quest'altra cosa qui, e vanno rafforzati gli accordi con i paesi terzi. Quindi questa è il manifesto, apre in prima, diciamo proprio al centrale con
sulla questione della notizia. Johansson, della commissaria, così leggiamo solo questo chiaramente dalla prima pagina della Verità. La Verità sintetizza così le parole della commissaria: la commissione dà l'ok, basta che pagate voi.
Esatto,
che un po' c'ha pure
la
ragione.
Sintesi è questa,
c'ha pure
molto
ragione.
Cioè, mi sembra che a richiesta molto semplice è stata data una risposta altrettanto chiara, diciamo. Poi il manifesto, oltre a questa notizia, parla del clima in due termini. Il primo è il discorso di Parisi, quindi che ha appena ricevuto il premio Nobel, che ha fatto diciamo un discorso alla pre-COP 26 in Parlamento, quindi alla presenza diciamo del Presidente della Repubblica, di Fico, della Presidente del Senato Casellati, dicendo che il PIL non può essere più l'indicatore che orienta le scelte, perché un tipo di ragionamento basato esclusivamente sulla crescita del PIL è incompatibile con il clima, quindi anche qui un po' richiamando le autorità pubbliche alle loro responsabilità materiali e concrete quando si parla di tutela del clima e di cambiamento climatico. Il manifesto riporta anche la mobilitazione di questa mattina a Roma da parte dei comitati territoriali della campagna per il clima fuori dal fossile, che manifesteranno davanti al Ministero della Transizione Ecologica a Roma per chiedere un radicale cambio di passo nelle politiche sull'ambiente, quindi abbandonare le energie fossili in favore di energie più compatibili e sostenibili. E, per chiudere, diciamo, la prima pagina del manifesto viene riportato, diciamo, l'attentato in Afghanistan, strage in moschea, l'ISKP, che è, insomma, la branca locale dello Stato Islamico, sfida i talebani. Nuova strage dove sono state uccise almeno 43 persone in una moschea di Kunduz. Questa, diciamo, è un po' la panoramica della prima pagina del manifesto.
E saltiamo dal manifesto al Corriere della Sera. Il Corriere della Sera mette in prima pagina il muro antimigranti, così lo chiama, ma lo mette a centro pagina. Muro antimigranti chiesto da 12 paesi, il no di Bruxelles, che è un no, abbiamo visto, non proprio no, dice non lo facciamo noi, se volete fatelo voi. E il primo titolo invece lo dedica al vaccino, ai vaccini, la terza dose ai sessantenni, buoni il ripiano dei richiami, però ci sono 8 milioni e 4 di cittadini senza immunizzazione. Terza dose per tutti gli over 60 a distanza di almeno 6 mesi dalla seconda. Il programma dei richiami nella circolare del Ministero della Salute. E questo è in realtà questa cosa della terza dose, è il contenuto appunto di una circolare del Ministero del Ministero della Salute. È un'indicazione appunto a firma del direttore della prevenzione Gianni Rezza, e quindi, insomma, ancora forse deve fare un po' di strada questa indicazione, ma vedremo. Tutta l'Italia da oggi è in zona bianca, il monitoraggio dei contagi conferma la discesa della curva, per merito dei vaccini la pandemia è sotto controllo, la fine è in vista. Queste sono le parole di Mario Draghi, ma ci sono 8 milioni e mezzo di italiani che non si sono ancora immunizzati. Questi dati sui non vaccinati variano da 5 milioni a 8,4, quindi bisogna vedere dentro poi chi c'è. Gli altri titoli, allora abbiamo la Meloni in prima pagina, alla spalla destra c'è la Meloni, sul Quelle della Sera c'è anche la foto, è crucciata. È un po' crucciata.
Che le è successo?
E le dicono che è fascista in giro e che nel suo partito c'è dei fascisti, e lei si cruccia molto. E dopo averci riflettuto vari giorni su quello che poteva o non poteva dire dopo la inchiesta di Fanpage che sta dando scalpore da un paio di settimane, ci ha pensato molto, perché i giornalisti sono cattivi, dicono cose brutte, non le danno 100 ore di filmato, invece lei le vorrebbe tutte, eccetera eccetera, però alla fine pare che abbia detto questa frase: i nostalgici del fascismo sono utili idioti della sinistra.
No.
Ho fondato Fratelli d'Italia proprio per superare il passato, dice al Corriere Giorgia Meloni. I nostalgici del fascismo non ci servono, sono utili idioti. Cioè, lei voleva dire sono idioti utili alla sinistra, però non gli è venuta bene come frase. E l'eurodeputato Fidanza, la sua colpa è di aver frequentato una persona come Yonghi Lavarini, che con noi non ha niente a che fare, niente. Comunque se interessa, il Corriere della Sera gli dedica una pagina intera di intervista che sta dentro, non credo avremo tempo di leggerla, ma chissà. E poi a centro pagina abbiamo il Nobel ai giornalisti che difendono la libertà, questo è il titolo, sono Muratov e Ressa, i complimenti di Putin, i Nobel per la pace a due giornalisti che hanno difeso la libertà, appunto Dmitry Muratov, direttore del periodico russo Novaya Gazeta, collega di Anna Politkovskaya, e a Maria Ressa del sito Rappler, noto per le inchieste sul presidente Duterte. c'è la foto di questi due giornalisti in prima pagina. E poi abbiamo sulla prima del Corriere, a parte qualche così articolo proprio di politica spicciola, tipo l'analisi di Verderami sugli obiettivi di Giorgetti interna alla Lega, ben due articoli di fondo, due firme proprio di quelli con i baffi del Corriere, Antonio Polito e il professor Angelo Panebianco. Antonio Polito, il non voto non è solo protesta. Dopo aver scritto per anni che il non voto è antipolitica e che ora Polito forse dice sono troppi e le non votano, bisogna scrivere qualcosa di diverso, e verso il ballottaggio chiaramente dice, probabilmente al ballottaggio, dice Polito in sintesi, voterà ancora meno gente che al primo turno, quindi vincerà colui che perderà meno. E questo è, come dire, una logica abbastanza semplice. Poi continua dicendo che l'astensionismo non è solo appunto antipolitica, perché anche si rifà un pensatore liberale come Ralph Dahrendorf, il quale dice l'astensione può anche essere un effetto collaterale della maturità di una democrazia. E quindi Polito dice, è per questo che molti analisti hanno dedotto che il voto rafforza Mario Draghi, non perché l'astensionismo possa mai essere governativo, così come ovviamente non è, ma perché se nel paese ci fosse stata voglia di far saltare il banco, allora le urne sarebbero state ben più piene. Mi sembra un'analisi degna della superficialità di Polito, nel senso che poi a volte si può anche pensare che le urne non siano il luogo dove il banco salta, qualunque cosa succeda, e soprattutto in democrazie come quelle, così, nell'epoca del neoliberismo, in cui si fa spesso fatica a distinguere le politiche degli schieramenti contrapposti, non lo so, la butto lì così, ma io non sono Polito. Poi abbiamo il professor Angelo Panebianco, che parla di ambiente, profeti e profezie, così lo intitola, e dice insomma che Greta Thunberg è sempre più famosa sostanzialmente, ma ovviamente dice tutto ciò continua a accompagnarsi a un'assenza di proposte pratiche, a un semplicismo che ignora la complessità, che ovviamente capisce solo lui e qualcuno, non lo so, che può sedere al banco insieme a lui, non sicuramente se è giovane, perché Angelo Panebianco su questo è molto chiaro. E poi scrive un lungo articolo per dirci che sostanzialmente, a parte il fatto, dice, che questa notorietà di Greta deriva da una sensibilità sulle tematiche del clima, ma a lui interessa un altro aspetto, e cioè che Greta non è forse la dimostrazione del fatto che anche le società post religiose hanno bisogno di profeti e di profezie? Se è così, che somiglianze e che differenze ci sono tra la profezia nell'età religiosa e la profezia nell'età post religiosa? Io lascerei ascoltatrici e ascoltatori con questo dubbio, che potrebbe così lavorarli dentro e magari produrre chissà cosa. Ultimo titolo dalla prima del Corriere, in taglio alto, da Firenze, Martina Rossi, servizi sociali per i due condannati, magari poi lo vedremo da dentro, se sta parlando del processo che c'è stato alla Cassazione giovedì, a questo punto potremmo dire la morte di Martina Rossi dovuta a un tentativo di stupro a cui lei si è sottratta con la morte, e poi non è stata nemmeno fra l'altro soccorsa quando stava giù a terra, eccetera. Comunque, da questi microfoni ne abbiamo parlato più volte, sul sito trovate un intervento del padre che è stato raccolto mercoledì sera, e poi leggeremo gli articoli nella seconda parte della rassegna, direi.
Ci spostiamo su Repubblica a questo punto, e più o meno le notizie sono quelle che abbiamo nominato fino adesso, quindi sicuramente viene dato spazio alla crisi politica in Europa, così la chiama Repubblica, quindi la questione dei muri, quindi la lettera dei 12 paesi per chiedere alla Commissione chiedere alla Commissione i fondi per la costruzione di muri alle frontiere terrestri, ma non solo, anche lo scontro sempre più acceso tra la Polonia e le istituzioni comunitarie. Perché? Perché se vi ricordate qualche tempo fa la Polonia aveva varato una riforma del sistema giudiziario, ponendo, diciamo, di fatto il potere giudiziario sotto il controllo dell'esecutivo. Questo ovviamente mina l'indipendenza della magistratura e quindi, secondo l'Unione Europea, viene meno il principio della separazione dei poteri. Da subito Varsavia aveva difeso la riforma della giustizia. La questione è arrivata di fronte alla Corte Costituzionale polacca, che ha riconosciuto che due articoli fondanti sostanzialmente del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sono in contrasto con la Costituzione polacca. Quindi si crea una questione diciamo politica fondamentale, che viene riassunta con: prevale il diritto europeo su quello nazionale o prevale il diritto nazionale su quello europeo? Diciamo che la regola, ora per semplificare in maniera anche forse eccessiva, dovrebbe essere la prevalenza del diritto comunitario su quello interno. La Polonia sta dicendo invece no, per noi no, quindi si crea una crisi politica con l'Unione Europea che minaccia diciamo di passare a dei provvedimenti più seri contro la Polonia. Però, diciamo, al di là della questione giuridica, in realtà appunto lo scontro tra la Polonia e l'Unione Europea si fa sempre più campale, più aperto. Ovviamente la Polonia ha ricevuto immediatamente la solidarietà e l'appoggio di parte, no, diciamo, della classe politica anche italiana e diciamo della galassia che viene definita sovranista in Europa. Quindi la Repubblica un po' ci racconta questa vicenda. Riporta anche un'intervista di Sassoli con un virgolettato che dice: dai populisti un degrado morale. Quindi c'è un'intervista all'interno di Repubblica appunto a Sassoli.
Ma la Repubblica, il giorno dopo le elezioni di domenica, subito, anzi la sera stessa, ci ha detto che i sovranisti erano completamente sconfitti. Quindi che problemi c'ha?
Non
adesso
ci dovremmo preoccupare, però invece Sassoli è preoccupato. Sassoli è preoccupato. Sassoli, che ne sa in quanto presidente del Parlamento Europeo, è preoccupato. E effettivamente queste vicende, insomma, relative alla costruzione delle frontiere, insomma alla fortificazione delle frontiere, non sono nuove, ovviamente. Perché di muri in Europa ne esistono, di muri fisici, diciamo, esistono già, insomma è un trend che va avanti da molto tempo. Però, diciamo, la questione è venuta un po' più sul piatto in maniera esplicita. La Repubblica ci parla anche della pandemia, riportando le dichiarazioni di Draghi, secondo il quale appunto la pandemia è quasi finita. Un virgolettato che dice che con 6 miliardi di vaccini nel mondo il virus è sotto controllo. E Brusaferro: numeri in calo ma prudenza, ancora senza immunizzazione 8,5 milioni di italiani. Quindi anche qui diciamo la sfida dei numeri sulle immunizzazioni continua. A sorpresa, ogni 10 Novax 2 sono trentenni. Questo a sorpresa così. Il Ministero della Salute, appunto, come dicevi anche te prima, autorizza la terza dose a tutti gli over 60. E la Repubblica riporta anche un'intervista a Zaia che propone, diciamo, in vista dell'obbligatorietà del Green Pass sui luoghi di lavoro a partire dal 15 ottobre, in questa intervista Zaia propone al governo di autorizzare test rapidi sui luoghi di lavoro. Quindi dice: dovremmo fare troppi tamponi per far sì che ogni 2 giorni chi non si vuole vaccinare si possa fare il tampone per andare al lavoro. Quindi la proposta è di permettere alle persone di autosomministrarsi il test rapido sul luogo di lavoro quando entri al lavoro. E secondo Zaia i datori di lavoro sarebbero disposti a pagare questi test rapidi pur di non perdere i lavoratori, perché non possono esibire il Green Pass. Quindi questa è una notizia. E viene riportata anche un'altra intervista a Mara Carfagna che parla dei fondi nel recovery plan per il Sud. Allora, la Carfagna dice: i fondi per il Sud ci sono, il punto è che il Sud deve dimostrare di saperli spendere, quindi rimanda al mittente le critiche relative a un diciamo finanziamento troppo scarso per il Sud Italia, dicendo: non vi preoccupate, i fondi ci sono, dovete imparare a spenderli bene. La Repubblica riporta anche la notizia del premio Nobel per la pace ai giornalisti Ressa e Muratov. È la prima volta che un premio Nobel arriva nelle Filippine. E quindi diciamo la motivazione per cui viene dato insomma questo premio Nobel è perché diciamo questi due giornalisti sono eroi della libertà di parola, la democrazia come garanzia di pace e sicurezza e la libera informazione come garanzia di democrazia, anzi sua precondizione fondamentale e necessaria. Per concludere con la prima pagina di Repubblica viene riportata la notizia di un accordo raggiunto dall'OCSE su una tassa globale alle multinazionali che dovranno pagare il 15% e diciamo questo viene presentato come un grande risultato raggiunto, però come sottolinea Repubblica, ora inizia la parte più difficile, diciamo, dopo aver sfidato le resistenze di alcuni paesi e essere giunti a questo accordo, la sfida più grande sarà quella di applicare questa tassa sulle multinazionali. Cioè, ora la tassazione c'è, vediamo se si riesce effettivamente a tassare i profitti. E poi diciamo che la prima pagina di Repubblica si chiude così con una intervista a Pedro Almodóvar che parla della sua vita da hippie sotto il franchismo.
E 9:31, passiamo alla prima pagina della Stampa qui da Radio Onda Rossa e il primo titolo: Green Pass, 5 milioni senza vaccino, appunto. E il Corriere ci dice sono 8 milioni e 400 mila, questi ci dicono che sono 5 milioni. Boh. E non sappiamo, forse il Corriere conta chi ancora non ha fatto la seconda dose perché ancora non è arrivata la data. Non
anche
lo so.
Repubblica dava 8 milioni.
Perché so che c'è una differenza di un 5-6% tra chi ha fatto tutte e due le dosi e chi invece ne ha fatte una. Comunque, Green Pass 5 milioni senza vaccini e verifiche informali già dal lunedì, i lavoratori privi di certificato pensano al tampone, ma il sistema non è pronto. Verifiche informali già dal lunedì perché venerdì prossimo sarà il 15 ottobre in cui entra in vigore l'obbligo del Green Pass su posti di lavoro laddove ancora non lo è. Imprese in allarme a 6 giorni dal via ai controlli. Fedriga, che è il presidente del Friuli Venezia Giulia, è il caos, il governo aiuti le aziende. Chiaramente secondo la Lega il governo deve aiutare le aziende, non lavoratori e lavoratrici che si trovano, come dire, a essere quelli a cui viene buttato addosso il peso della responsabilità del vaccino, non vaccino, Green Pass, non Green Pass, perché il Green Pass diciamo che è quello che a mio parere ha particolarmente pesante, è quello che poi ne fa un caso sul singolo lavoratore e sulla singola lavoratrice, mentre Stato e imprese in qualche modo vengono deresponsabilizzate da quello che succede. Oltre a questo, rispetto al Covid, sulla prima della stampa c'è un racconto, così viene definito, di Maurizio De Giovanni, addio al metro dello scontento, perché da lunedì scade l'obbligo al distanziamento. E, però diciamo un articolo così un po' sentimentale, emotivo, non è un articolo, appunto è un racconto. A centro pagina i Nobel della libertà, appunto i due Nobel a... i due giornalisti, ma si parla in particolare di Dmitry Muratov, perché l'articolo si intitola L'ombra di Navalny su una scelta giusta. C'era un nome, un solo nome, che in Russia è impronunciabile in pubblico ed è toccato a Muratov dirlo, cioè il giornalista che ha ricevuto il Nobel per la pace ha detto se fosse stato per me il Nobel per la pace sarebbe andato a Navalny. Un nome ripetuto ieri anche in molti messaggi di auguri inviati al direttore della Novaya Gazeta, che è appunto Muratov, che ha ricevuto il Nobel, e sui social un nome per tutti i dissidenti, i detenuti politici, i giornalisti censurati e gli attivisti fuggiti all'estero, in un paese in cui in un anno votare e scrivere sui giornali e scendere in piazza è diventato da difficile quasi impossibile. Sarebbe stato uno scandalo se il comitato di Oslo non avesse rivolto lo sguardo a Mosca e a Minsk, riaprendo il capitolo russo dopo che 31 anni fa il Nobel per la pace a Gorbaciov aveva sancito la fine del comunismo sovietico, ma il modo in cui l'ha fatto ha lasciato l'amaro in bocca a diversi oppositori russi. Il Nobel a Navalny, scrive Anna Zafesova, forse sarebbe stato troppo politico, anche se in passata a Oslo non avevano avuto remore a sfidare dittature premiando i loro prigionieri. Andrei Sakharov, l'unico altro russo ad essere stato insignito del premio, aveva sfidato apertamente il regime. Nelle pagine della cultura la stampa dedica una pagina appunto a Muratov e una pagina a Maria Ressa, vi racconto la mia lotta nel nome dei diritti contro il virus delle bugie, premiata anche la reporter filippina, creatrice del sito Rappler, appunto grande indagatrice intorno alla figura di Duterte. E tornando alla prima pagina, in taglio alto, mezza Europa vuole i muri antimigranti nella questione di cui stavamo parlando. Qui i paesi diventano 13, c'è un problema con i numeri sui giornali, non più 12 come abbiamo letto fin qua. Nell'occhiello viene sottolineata la domanda di Salvini al governo e Roma. E poi la stampa propone un'analisi di Stefano Stefanini, che cercheremo di dirvi chi è, ma non c'è facile perché non conosciamo, come dire, vabbè, è dell'ISPI, cioè dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, fin qui ci arriviamo, è Senior Advisor per le Relazioni Transatlantiche. E che decidete un po' voi che vuol dire, ma insomma diciamo ambasciatore per l'ISPI, così poi viene definito sul sito dell'istituto di ricerca. È stato appunto un diplomatic advisor per Giorgio Napolitano tra il 2007 e il 2010, insomma un curriculum di tutto rispetto. È stato anche in Finmeccanica. E anche in Finmeccanica, sì. Comunque vi leggiamo la sua analisi sulla questione dei paesi e del muro. Una nuova cortina di ferro, le infinite vie dei migranti scoprono nuovi accessi, per chiuderli scatta il riflesso condizionato del muro, possibilmente a spese dell'Unione. Non è passato nemmeno un quarto di secolo da quanto fu abbattuto il muro di Berlino, fa questo riferimento appunto a Stefanini, e poi va avanti dicendo che Johansson, cioè la commissaria, è stata formalmente ineccepibile ineccepibile, che è il problema maggiore dell'Europa, che ha una burocrazia e una e regolamenti infiniti, e i suoi commissari sono sempre formalmente ineccepibili ma politicamente inesistenti quando assolutamente problematici. Ha detto che gli stati membri hanno il diritto di costruire recinzioni e strutture di protezione, invocando la necessità di proteggere i confini, eccetera eccetera. Ma andiamo oltre, dice: la nozione di barriera antimigranti, scrive Stefanini, si attaglia a confini terrestri, a meno di non voler erigere lungo spiagge intorno a isole, ma si capisce che vantaggio ne trarrebbero, mal si capisce che vantaggio ne trarrebbero Cipro e Grecia, che hanno appena che sono tra i firmatari di queste di questa lettera, che hanno appena respirato di sollievo post-Covid per il ritorno dei turisti sulle loro coste. Di conseguenza, i paesi con confini marittimi, specie mediterranei, continuerebbero a ricevere sbarchi come prima e a essere sottoposti alla regola di Dublino per gli asili. Lo si chiede dove si arriva. Quelli con i confini terrestri o prevalentemente terrestri terrebbero migranti e rifugiati fuori territorio grazie alla nuova barriera fisica. Niente Dublino per loro. Il motivo della levata di scudi non è difficile da capire. La compiacente connivenza del dittatore bielorusso Lukashenko ha portato un rigagnolo di migranti africani ai confini di Polonia, Lituania e Lettonia. In Europa si aggira lo spettro delle fughe dall'Afghanistan e della riapertura del rubinetto turco. Definire il rubinetto turco il canale e il rigagno è veramente un linguaggio che si dimentica proprio che parla di persone, di esseri umani. Paesi dell'Unione Europea che si ritenevano al riparo da arrivi diretti si accorgono di poter finire in prima linea. Eccoli correre ai ripari. Non lo chiameranno muro se lo costruiranno, se vogliono, senza mandare il conto a Bruxelles. Anche Trump voleva far pagare il suo al Messico, poi lo hanno messo sul bilancio del Pentagono. In Texas è rimasto a metà. In Europa c'è chi è pronto a aprire il cantiere. Non mi sembra che questa analisi del ricercatore dell'Istituto per gli Studi di politica internazionale ci dia chissà quale elemento. Fatto sta che non ne possiamo più di questo tipo di titoli e di questo modo di affrontare la questione. È la prima cosa che viene in mente, cioè mo pure basta.
Sì. Beh, non so se ci aiuterà a passare al Messaggero, ma dovremmo passare al Messaggero.
No, prima però mi sono dimenticata una cosa. Spalla destra è quasi tutta dedicata a Tutto Libri, che è la rubrica del sabato dei Libri alla Stampa, eccetto una notizia che però vi voglio dare. La 66esima edizione dell'Eurovision Song Contest si terrà a Torino. Notiziona.
Bene. Non vediamo l'ora. Quindi il Messaggero. Allora, il Messaggero fa una piccola variazione sul tema, anzi due variazioni sui temi che abbiamo trattato finora, perché apre con la delega fiscale, quindi su cui si è discusso molto per diciamo lo stop di Salvini e quindi diciamo tutta la retorica: no, noi non vogliamo, gli italiani sono stanchi delle tasse, no, nuove tasse. Quindi diciamo Salvini si è formalmente un po' sfilato per poi dire nella sostanza: comunque non vado da nessuna parte, sto qui, ma no, nuove tasse. Quindi il Messaggero fa questa analisi del contenuto della delega, della legge delega, andando a analizzare quali tributi verranno eliminati, e quindi titola: bolli e licenze, stop ai mini tributi, dal passaporto alle lauree, tutti i tagli nella delega fiscale, cartelle, altra rottamazione. Il balzo dell'inflazione porta in alto le pensioni dopo due anni, aumenti medi di 300 euro, quindi questa è un po' la notizia centrale del Messaggero, che poi riporta la questione del muro antimigranti, UE divisa, Meloni e Salvini con i sovranisti. Ma sullo scontro Polonia-Bruxelles il centrodestra è spaccato, perché appunto viene messa in evidenza la differenza di posizioni da un lato tra Lega e Fratelli d'Italia, quindi Salvini-Meloni, e invece Forza Italia, che sta sempre di più lavorando a costruirsi l'immagine di un partito molto vicino alle istituzioni europee, un partito europeista. L'altra variazione sul tema del Messaggero è che ci aggiorna sul caso Morisi, su cui non mi dilungherei quasi per niente, diciamo solo che c'è una svolta nelle indagini e la posizione di Morisi sembra alleggerirsi, nel senso che poi la questione per quanto riguarda, diciamo, la vicenda giudiziaria riguarda la cessione di stupefacenti, che appunto quando si parla di Morisi diventa cessione, per il resto delle persone è spaccio, e diciamo dalle chat emerge che in realtà non fosse Morisi a portare, insomma, il GHB, però appunto questo è un aggiornamento che ci dà il Messaggero. Ma il Messaggero ci racconta un po' anche del dibattito tra i candidati sindaco a Roma, cioè cosa sta succedendo tra una tornata elettorale, diciamo tra il primo turno e il ballottaggio nella città di Roma, e in particolare come stanno ipotizzando di muoversi i due candidati, quindi Gualtieri e Michetti, per la formazione della squadra di governo capitolino, quindi per la formazione della giunta. A quanto pare Gualtieri è molto orientato verso la formazione di una giunta di tecnici, quindi punta a far venire delle persone molto esperte dal MEF, dove lui, insomma, sappiamo benissimo aver lavorato come ministro, e invece Michetti si orienta più su una squadra mista per accontentare le varie anime della sua coalizione, quindi qualche tecnico e qualche diciamo invece anima molto più politica, per andare a premiare chi ha ottenuto chi si è impegnato di più nella campagna elettorale e chi ha ottenuto più consensi dall'elettorato di destra. A quanto pare all'interno della coalizione di centrodestra questo è un motivo di scontro tra chi vorrebbe, cioè tra Michetti, che vorrebbe un po' più di tecnici, e la base insomma, e i partiti che vorrebbero delle presenze più politiche in giunta. Radio 24 ha chiesto esplicitamente a Michetti se c'è già una poltrona pronta per Isabella Rauti, che ha ottenuto un boom di consensi. Lui ha detto è prematuro, e comunque non svilirei il ruolo del consigliere comunale.
Non gli hanno chiesto se vuol restaurare l'impero quest'anno o l'anno prossimo, che pare. No. E non parlasse d'altro in campagna elettorale.
Ma sempre, diciamo, dalla prima pagina, e poi che rimanda diciamo all'interno, c'è anche una specie di scoop, tra virgolette, su Virginia Raggi. A quanto pare è venuto fuori un carteggio riservato risalente ai giorni prima della prima tornata, diciamo del primo turno delle elezioni amministrative, secondo cui che racconta bene, secondo il Messaggero, quale fosse il clima nel Campidoglio stellato di Virginia Raggi quando la strettoia del voto si faceva incombente e il potere assaggiato per 5 anni iniziava a rarefarsi. Per alimentare la rincorsa impossibile della sindaca al mandato bis, tra i fidelissimi c'è chi ha provato a calare l'ultimo asso, l'infornata finale, un'ultima distribuzione di posti di lavoro, mossa da vecchia politica ma con un tocco da parvenu del potere, perché le volpi del sottogoverno non avrebbero certo svelato il gioco su carta intestata. Quindi praticamente è venuto fuori questo carteggio in cui l'assessore del Movimento 5 Stelle diceva assunzioni subito per prendere voti, quindi questa come se fosse una manovra disperata last minute per aumentare i consensi a favore della Raggi. Per chiudere la prima pagina del Messaggero, anche qui viene riportata la notizia della terza dose per gli over 60, e si ricorda appunto che dal 15 di ottobre ci sarà il Green Pass obbligatorio su tutti i luoghi di lavoro. Per il Messaggero, gli italiani senza vaccino sono 6 milioni. Quindi un dato ancora diverso. E infine anche qui premio Nobel per la pace, e l'ultima notizia riguarda gli stadi, e quindi la Roma ripristina gli abbonamenti e la capienza degli stadi è stata fissata al 75% per quanto riguarda la normativa anti-Covid. Non so se ci interessa, però vabbè, io lo dico così.
Sul giornale c'è, non lo leggiamo.
Comunque il Messaggero ne parla.
Io passo a domani, il quotidiano che mette in prima pagina sempre solo due articoli, oggi ci mette anche una grande foto di Giorgia Meloni, perché l'articolo principale a firma di Francesca De Benedetti, che ha fatto sapere in mille modi che non è la figlia di De Benedetti, l'articolo si intitola "Il fronte sovranista usa lo strappo della Polonia per picconare l'Unione Europea". Meloni, leader dei conservatori a Bruxelles, pensa come stanno messi, sostiene Varsavia nel piano di disconoscere l'ordinamento europeo. La tattica inaugurata da Orban risveglia gli istinti antieuropeisti della destra, ma c'è di mezzo il recovery fund. Andiamola a vederlo un pochino più dall'interno, questo articolo, dalla Polexit alla Italexit, cioè dall'ipotesi che la Polonia esca dall'Unione all'ipotesi che esca l'Italia, c'è un tweet di separazione. La pensiamo come la Corte Costituzionale polacca, scrive Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia e presidente del Partito Conservatore Europeo. La Corte di Varsavia ha disconosciuto la superiorità dell'ordinamento europeo, fa riferimento ad alcuni articoli del Trattato sull'Unione Europea, le cui letture, a suo dire, sono incostituzionali, e sostiene che la Corte Europea non può permettersi di dire alla Polonia cosa deve fare, che poi come fa il diritto europeo a essere costituzionale o incostituzionale? C'è un problema di vasi, quello è più grande.
Sì, diciamo, si era posta a gioco la Germania illo tempore questa incresciosa questione di quale diritto debba prevalere. Sicuramente se uno decide di stare in un'Unione Europea è un po' improbabile che prevalga quello nazionale, ma comunque il dibattito è aperto, evidentemente.
Ma e le leggi europee, dice, sono anticostituzionali, che vuol dire? Cioè, nel senso, è come dire una legge di un altro paese, cioè la Costituzione vale nei confini del paese dove c'è quella Costituzione.
Sì, e il diritto dell'Unione Europea vale sui 27 paesi. Vabbè,
andiamo avanti. E sostiene che la Corte Europea non può permettersi di dire alla Polonia cosa deve fare. Qui siamo sempre a sintetizzare quello che ha detto la Corte di Varsavia, o di contestare le scelte della sua Corte. Anche la Lega in Europa fa da sponda alla Polonia. Sono le nazioni a legittimare l'Unione Europea, non viceversa. E Varsavia va allo scontro con Bruxelles, prende le distanze sia dal trattato che dalla Corte, e il quadro politico continentale si agita di conseguenza. Poco importa se la sfida polacca sia più che altro una tattica per sbloccare fondi. Intanto anche nei paesi fondatori come Italia e Francia, la destra, alleata degli ultraconservatori polacchi, rilancia lo slogan del sovranismo giuridico. Chiediamo una riflessione su come stanno evolvendo le istituzioni europee, dice da Strasburgo un accademico polacco che si chiama Krasnodebski, ospitato in università come Princeton e Oxford, e che è passato da anni al partito ultraconservatore polacco del PiS in nome del legame coi gemelli Kaczynski. Fedele alla linea, adesso dice che non è possibile che l'Unione si arroghi il diritto di intervenire nella nostra legge di famiglia, nelle politiche migratorie o nel modo in cui organizziamo lo Stato. Allo stesso tempo, però, da europarlamentare e ex vicepresidente dell'Europarlamento, dice anche che il posto della Polonia è dentro l'Europa. Boh, vabbè. Comunque ci atteniamo a questo. Comunque salto un po' la questione polacca per tornare alla questione italiota. L'europarlamentare polacco è nella stessa famiglia europea conservatrice di Meloni. Lei se la prende con la sinistra, che obbedisce in silenzio, a un virgolettato dalle parole di Giorgia. Il PD ha servito all'asse franco-tedesco. E quindi siamo a l'asse franco-tedesca, vabbè, andiamo oltre. E dice: la Costituzione nazionale viene prima di Bruxelles, ha ragione la Polonia. La sirena seduce fino in Francia, qui si fa trovare pronta all'appello il polemista xenofobo Zemmour, sostenuto da Marion Maréchal e da Meloni, amico di Orban, e con uno strapuntino a Bruxelles, dove il suo braccio destro Segné, non a caso si trova, Zemmour si prepara a rubare consensi a Marine Le Pen alle presidenziali e se ne esce con un comunicato formale, quasi fosse già presidente. Questo è il momento di restituire al diritto francese la sua supremazia su quello europeo. Ovviamente Le Pen non può essere da meno. Popoli sovrani, se sarò eletta all'Eliseo, farò valere la supremazia della giurisdizione nazionale, dice Le Pen. Prima i francesi, leggi incluse. L'idea, in una politica iperccitata dalle presidenziali imminenti, ha finito per attrarre non solo l'estrema destra, ma pure un ex uomo delle istituzioni europee come Michel Barnier. Lui, che è stato sia commissario che capo negoziatore europeo su Brexit, finisce per invocare una sovranità giuridica del suo paese, eccetera eccetera. Abbiamo dato lettura, insomma, di questo assunto per dire che non è cosa seria, ecco. L'unico problema è che tutti questi e anche l'altra parte, cioè la socialdemocrazia, continuano a giocare con i corpi delle persone, perché poi in tutto questo dibattito mi sembra che di serio ci sia veramente poco. L'altro articolo sulla Prima di Domani è del direttore del giornale di Domani, Stefano Feltri. La politica ora è costretta a parlare di futuro, cioè dice che un effetto secondario del Recovery Fund è che anche in Italia si è costretti a fare il piano quinquennale.
Non ci si crede
effettivamente. Detto questo, mi sembra che i giornali li abbiamo finiti. Mettiamo un pezzo di musica, uno spottino.
Sì, volevo solo dire che mi sono dimenticata prima di dare un elemento importante della questione delle giunte a Roma, che Michetti vuole mettere sgarbi alla cultura. Su questo mettere della musica.
E su questo veramente è inquietante come prospettiva, se non altro perché dovremmo sentire le dichiarazioni di Sgarbi di continuo, e questo sinceramente sarebbe abbastanza
eccessivo.
Forse prima di chiudere vi leggo i primi titoli dei giornalacci peggiori di quelli che leggiamo qua in genere, per dire insomma quanto poi diventa violento il gioco sui corpi delle persone quando le istituzioni non si curano di non attaccarli. Libero, l'accoglienza è finita, l'Europa dà il via libera ai muri antimigranti, è il titolone sulla prima pagina appunto di Libero. Invece il giornale su questo è più sobrio, lo mette a centro pagina: Europa spaccata sui migranti, 12 stati vogliono un muro. E per quanto riguarda La Verità, vi abbiamo già detto prima. E basta, io direi che non ne leggo altri. Mettiamo un po' di musica, ma prima ancora uno spottino su un'iniziativa di autofinanziamento di Radio Onda Rossa, a cui siete caldamente invitate e invitati.
Spider Woman. Sabato 16 ottobre torna la musica dal vivo di Radio Onda Rossa. Ore 20, cena sociale. Ore 21, Wendy presentano il nuovo disco In the Temple of Feedback, Plutonium Baby, Punk Wee Garage da Roma.
Ospiti sorpresa.
Dove? Al centro sociale Ex Nia.
Via Prenestina 173.
Ingresso a sottoscrizione per Radio Onda Rossa.
La cura degli altri e delle altre passa anche da te. Indossa la mascherina, mantieni la distanza, ma non perdere il contatto umano.
tem volta não. Acabou o tempo do meu coração. Acabou o tempo do meu coração. Vai, Madalena, esquece que passou.
Bye.
10 e 6 minuti primi, Radio Onda Rossa, 87.9 in FM, 06 49 17 50 il telefono. Vi ricordiamo che tra un'oretta inizia il presidio a Montecitorio, non dimenticare, non perdonare, voce alle vittime del profitto, dalle vittime di Viareggio ai morti sul lavoro, partendo appunto dal caso di Luana Dorazio. Daremo voce insomma a questa manifestazione, ma vi ricordiamo insomma che è a Montecitorio questa mattina per chi li voglia raggiungere. Poi nella seconda parte della mattinata parleremo in gran parte dello sciopero di lunedì, dello sciopero generale, ma adesso leggiamo qualcosa all'interno dei giornali, partendo dall'argomento del giorno, perché direi che quello è, cioè la lettera dei 12 o 13 stati, perché qualche giornale dice 12, qualcuno 13, non ho capito questa differenza, dell'Unione. Ah, qua c'è anche la Stampa, mette nel gruppo anche Austria. Austria, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia e Slovacchia. Lettera comune all'Unione per costruire dei muri in funzione contro le persone migranti. Bruxelles, non cedere, spinge al mittente, non coi nostri soldi. Cioè, in realtà dice la commissaria, lo potete fare ma a spese vostre. Poi la Stampa di Torino, appunto, a pagina 7 ci fa un quadro, Fortezza Europa lo titola, mette una grande cartina geografica dell'Unione, dove in questo momento già ci sono muri o comunque barriere militarizzate. Dal 2015 ben 9 paesi hanno iniziato a costruire barriere alle frontiere. Il modello Orban di sigillare i confini dopo 6 anni ha trovato consensi. Questi muri e queste barriere, ve li leggo insomma, partendo da ovest, sono Ceuta e Melilla, quindi le due enclave spagnole in territorio marocchino, che non solo stanno là a prendersi il territorio chiaramente postcoloniale, ma lo hanno anche appunto chiuso con alte recinzioni già dal 2005. Poi una barriera viene completata tra la Grecia e la Turchia nel 2012. La Bulgaria praticamente ha completato il proseguimento di questa bandiera, di questa barriera che ha eretto la Grecia, l'ha completata arrivando fino al Mar Nero nel 2015. Poi, se, tornando a ovest, abbiamo a Calais, la barriera sul mare per i migranti e le migranti che vogliono passare la Manica. In Ungheria, barriera con la Serbia nel 2015, la barriera con la Croazia sempre nel 2015, l'Ucraina ha eretto barriere al confine con la Russia nel 2018, l'Estonia ha iniziato una barriera con la Russia sempre nel 2018, la Slovenia ha completato barriera praticamente con la Croazia e l'Italia nel 2015, poi Lettonia, Lituania, Polonia, barriera al confine con la Bielorussia in costruzione in questo momento. Questa è la cartina che presenta la Stampa, e Letizia Tortello scrive: mattoni di paura, l'Europa si sta trasformando in una fortezza. Nei 3 decenni dalla caduta del muro di Berlino, recinzioni pattugliate, barriere col filo spinato e imponenti difese di cemento si sono moltiplicate in tutto il continente, per un totale di oltre 1100 chilometri dai paesi baltici alle club spagnole di Ceuta e Melilla in Marocco. Se la cifra non dice granché, basti pensare che corrisponde a più di 6 volte la lunghezza del muro che cadde il 9 novembre del 1989, cioè il muro di Berlino. Stavolta però l'ideologia non c'entra, e questa mi sembra sinceramente un'affermazione veramente di una superficialità politica imbarazzante, quella di Tortello, come dire che l'ideologia politica non c'entra col colonialismo e non c'entra con la persecuzione di migranti e migranti, è che non è quell'ideologia là, è l'ideologia... Vabbè, insomma. E stavolta però a dettare in molti paesi l'urgenza di nuove barriere è il timore di un'invasione di immigrati. Ma come ragiona questa giornalista? Cioè, nel senso, il timore, a parte che il timore viene costruito ad arte, insomma, lo sappiamo benissimo, le politiche della paura sono quelle che hanno condotto gli stati europei e nordamericani almeno negli ultimi 20 anni, se non di più, e c'entra molto con l'ideologia. Cioè, io non lo so, non andrei neanche tanto oltre nella lettura di questo articolo, perché termini forti agitati da alcuni governi dopo la grande ondata migratoria del 2015, quando alle porte dell'Unione arrivò oltre 1 milione di persone che fuggiva principalmente, ma non solo, dalla guerra in Siria. 1 milione, siamo 500 milioni, non cambia proprio niente dal punto di vista demografico, al di là del fatto che in Siria nel frattempo avveniva un disastro umanitario di dimensioni incredibili. E vabbè, insomma, è inutile ripetere quello che diciamo sempre.
Su questa questione, insomma, dei muri antimigranti, il manifesto, oltre all'apertura della prima pagina, insomma, dedica due pagine all'interno, che non sono meramente di cronaca, insomma, dei fatti avvenuti che abbiamo già ampiamente riportato, ma ci sono due altri articoli un po' più di approfondimento, uno molto sullo stile di quello che hai letto tu, nel senso di ricognizione di quanto già esiste in termini di muri in Europa, un po' per dimostrare che la notizia, insomma, di questa lettera che è arrivata oggi non aggiunge niente di nuovo a quanto già esiste. Appunto, è semplicemente una richiesta formale alla Commissione di finanziare una pratica già esistente. Quindi il manifesto, oltre a ricostruire un po' i muri già esistenti su vari pezzetti, diciamo, del confine terrestre europeo, insomma, va un po' più nello specifico, ricostruendo un po' il business, no, che ruota intorno alla fortificazione dei confini. In un articolo di Leo Lancari, non so, questo articolo ci ricorda che la lettera con cui 12 paesi chiedono all'Unione Europea di facilitare e finanziare la costruzione di nuovi sbarramenti alle frontiere è solo un modo per provare a ufficializzare una pratica che nel vecchio continente esiste da anni, al punto che già oggi si contano almeno una decina di muri già innalzati per fermare presunte invasioni da parte di chi fugge da guerre e miserie. Una politica di sicurezza che è diventata sempre più sofisticata, che all'iniziale utilizzo di recinzioni metalliche, filo e spinato, col tempo ha visto l'introduzione di sistemi di sorveglianza sempre più sofisticati, rappresentati da telecamere, sensori per individuare il passaggio di persone, sistemi biometrici di rilevamento delle impronte e sistemi radar, fino all'utilizzo di droni, soprattutto questo soprattutto in mare, per individuare le imbarcazioni. Le politiche securitarie degli stati hanno finito così per alimentare un business che in tutto il mondo, stando al rapporto intitolato The Business of Building Walls, curato nel 2019 dal The Transnational Institute, è stato stimato per il 2018 in 17,5 miliardi di euro, con una crescita annuale prevista almeno dell'8%. E in questo mercato, del quale l'Europa rappresenta una fetta consistente, giocano un ruolo da protagoniste non solo le imprese di costruzioni, ma anche quelle che si occupano di armamenti e quelle specializzate in informatica e sicurezza. Questo per dire, secondo il manifesto, che innalzare barriere per uno Stato rappresenta quindi anche un notevole peso economico che adesso si cerca di far pagare all'Unione Europea, e da qui quindi la lettera dei 12 paesi per chiedere dei finanziamenti in questo senso. Poi c'è appunto una ricognizione dei muri già esistenti, su cui insomma sorvolerei perché ne abbiamo parlato a partire dalla stampa, mi sembra. Ma diciamo, il manifesto riporta anche un'altra notizia che commentavamo diciamo prima dell'inizio di questa rassegna stampa, su questa inchiesta di Lighthouse Reports, che è una, diciamo, un gruppo di giornalisti specializzati in inchieste soprattutto diciamo sotto copertura, quindi diciamo giornalismo investigativo. Insomma, è stata consegnata questa inchiesta alla Commissione europea sulla gestione delle frontiere da parte del governo greco e croato e sulla pratica dei respingimenti di massa alle frontiere. Un voluminoso dossier comprendente non solo testimonianze di giornalisti approdati nelle isole greche travestiti da pescatori, ma anche video, foto e persino immagini satellitari. Sono le prove incontestabili che le autorità greche applicano sistematicamente la pratica illegale dei respingimenti dei migranti e richiedenti asilo che sbarcano sulle isole dell'Egeo. L'illegale opera di respingimento viene messa in pratica principalmente dalla Guardia Costiera e dalla Polizia. Secondo Lighthouse, sia la Grecia che la Croazia, ma anche la Romania, hanno creato delle vere e proprie unità speciali, che ufficialmente non esistono, di uomini travisati le cui uniformi sono state private di ogni dettaglio identificativo. La Croazia utilizza i fondi dell'Unione Europea per finanziare queste operazioni alle frontiere, denuncia Lighthouse. Sulla base dei documenti nel database delle gare d'appalto dell'Unione, sappiamo che i costi per le giacche, l'alloggio e le diarie per gli ufficiali sono pagati dal Fondo di Sicurezza Interna dell'Unione. In Croazia nelle unità speciali vengono arruolati agenti di polizia, in Grecia si ricorre invece a uomini della Guardia Costiera specializzati nella lotta contro il contrabbando, ma anche ai corpi speciali delle forze armate. Questi agenti hanno come unico scopo individuare, arrestare e rimandare in Turchia i richiedenti asilo. In alcuni video sono ripresi mentre, con il volto coperto, assaltano con arpioni i barconi dei migranti sparando colpi di avvertimento. In altri filmati le motovedette della Guardia Costiera greca trascinano verso le acque turche intere famiglie di immigrati che galleggiano dentro salvagenti arancioni. Le nuove rivelazioni hanno suscitato accese reazioni in Europa. Nel caso dei respingimenti, la Commissione non esiterà a ricorrere a tutte le misure previste dalla procedura di infrazione. Lo abbiamo già chiarito, i respingimenti sono illegali. Le autorità locali hanno la responsabilità di verificare la consistenza di ogni denuncia, ma ci devono anche essere un controllo autonomo e maggiore trasparenza su quello che succede nelle frontiere dell'Unione, ha commentato il portavoce della Commissione europea. C'è stata anche una reazione da parte del ministro greco per l'immigrazione e l'asilo, abbastanza diciamo anche chiara, no? nel suo contenuto, in quanto appunto il ministro dice di respingere categoricamente le accuse sui presunti respingimenti. Le frontiere greche sono frontiere dell'Unione e noi ci comportiamo per proteggerle secondo il diritto internazionale ed europeo. Ma non chiediamo scusa per il fatto di essere permanentemente impegnati a sgominare reti di trafficanti di esseri umani e di proteggere le frontiere dell'Unione.
E adesso leggerò tre brevi articoli di cronaca italiana e per poi passare agli esteri per questa finale della rassegna stampa, iniziando la Stampa di Torino. Referendum per l'eutanasia, depositate 1.200.000 firme, il risultato ottenuto in 3 mesi attraverso una rete di 13.000 volontari. Nessuno vuole morire, anche chi è in gravi condizioni, ma credo che quando la sofferenza è talmente grande e terribile, ognuno abbia il diritto di dire basta. Le parole sono di Mina Welby, vedova di Pier Giorgio, divenuto il simbolo per chi è costretto a prolungare la propria esistenza contro la propria volontà. Hanno preceduto il deposito in Corte di Cassazione del 1.200.000 firme raccolte a sostegno del referendum sull'eutanasia legale. La donna ha anche aggiunto: non è sempre necessaria l'eutanasia, e questo lo voglio dire al Vaticano. A mio marito non è stato fatto il funerale, nonostante la sua morte non fosse eutanasia. Era semplicemente l'interesse interruzione della sua ventilazione artificiale divenuta per lui insopportabile. È stato Marco Cappato dell'associazione Luca Coscioni a presentarsi ieri mattina al Palazzaccio a Roma per compiere il deposito formale delle sottoscrizioni. In piazza Cavour con lui i volontari del comitato referendario che in questi mesi si sono impegnati nella raccolta delle adesioni. Non sono mancati momenti di tensione. Mario Adinolfi, fondatore del Popolo della Famiglia, si è avvicinato al gazebo dei referendari in piazza Cavour per protestare, urlando, insomma, non vi stiamo a leggere le parole di Adinolfi. Alla manifestazione era anche presente Valeria Imbrogno, compagna di Fabiano Antonioni, DJ Fabo, morto in Svizzera con il suicidio assistito nel febbraio del 17. Il comitato dei promotori ha spiegato che delle oltre 1.200.000 firme raccolte da più di 13.000 volontari in 6 tavoli di raccolta in oltre 1.000 comuni, quasi 400.000 sono state online. Oltre 1.200.000 cittadini italiani chiedono che si possa decidere di non dover più imporre con la volontà, contro la volontà del malato, la sofferenza come una tortura insopportabile. Passiamo a domani, pagina 6, un articoletto, nel senso un articolo molto breve di Giulia Merlo, appena un argomento molto grande, il carcere ostativo verrà modificato. L'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario si riferisce ai detenuti per reati di terrorismo, evasione, mafia, sequestro di persone a scopo di estorsione, riduzione in schiavitù, prostituzione e pornografia minorile, violenza sessuale di gruppo. A questi detenuti può essere concessa l'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione, ma solo se collaborano con la giustizia. Ovviamente questo per chi è stato arrestato per lotta armata o per mafia, in sostanza. Proprio questo automatismo è stato considerato incostituzionale già nell'aprile scorso. Secondo la Consulta, la disciplina ostativa, facendo della collaborazione l'unico modo per il condannato di recuperare la libertà, è in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e con l'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La Corte però ha scelto di non dichiarare immediatamente incostituzionale la norma per dare tempo fino al 2022, questa è la notizia di oggi, cioè che la Corte dà tempo fino al 2022 al Parlamento di legiferare modificando la legge sul carcere ostativo. Attualmente in Commissione Giustizia alla Camera si stanno svolgendo le audizioni e sono attualmente depositati 3 disegni di legge. E per quanto riguarda invece il caso di Martina Rossi, morte di Martina, i due condannati verso i servizi sociali, è l'articolo del Corriere della Sera, per la firma di Marco Gasperetti. In carcere probabilmente non trascorreranno nemmeno un giorno il campione di motocross Alessandro Albertoni e l'artigiano Luca Vanneschi, i trentenni di Castiglion Fibocchi in provincia d'Arezzo, condannati a 3 anni, come giovedì ha confermato la Cassazione, per il tentato stupro di Martina Rossi, 20 anni, studentessa di Genova, precipitata 10 anni fa dal balcone del 5° piano di un hotel di Palma di Maiorca, dove stava trascorrendo le vacanze con alcune amiche. Ricordiamo dallo schema che affianca quest'articolo che si sta parlando del 3 agosto 2011, quando Martina Rossi precipita appunto dal balcone di un hotel. Per la Cassazione la ragazza è caduta per sfuggire a un tentativo di stupro a parte appunto di Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni. Continuando nella lettura dell'articolo, la giustizia in casi come questi può concedere un'alternativa al carcere e anche alla pena da scontare ai domiciliari, un periodo di messa in prova affidata ai servizi sociali. Il decreto che prevede la sospensione della pena è stato loro notificato ieri mattina e adesso deve essere decisa la modalità. I due condannati comunque non sarebbero mai andati direttamente in carcere, la tentata violenza sessuale non prevede l'arresto immediato, spiega l'avvocato Fanfani, legale della famiglia Rossi, ma consente di chiedere entro 30 giorni di espiare i 3 anni agli arresti domiciliari o in affidamento ai servizi sociali. Ma c'è un però: la sentenza li condanna al risarcimento dei danni anche per il reato prescritto, cioè la morte di Martina, in conseguenza la tentata violenza, continua l'avvocato della famiglia Rossi. Mi risulta che i due condannati non abbiano risarcito niente e non lo hanno neppure annunciato, e dunque il giudice potrebbe decidere la semilibertà, ovvero il giorno libero ma con rientro in carcere la sera. In attesa delle decisioni del Tribunale della Libertà di Firenze, i due giovani riconosciuti colpevoli di aver tentato di stuprare Martina, che precipitò dal balcone durante una fuga disperata, hanno deciso di giocarsi l'ultima carta, il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo. Bruno Rossi, il papà di Martina, non vuole commentare le decisioni dei condannati. Non hanno mai chiesto perdono, forse non gli è neppure venuto in mente di farlo. Adesso però giustizia è stata fatta e le sentenze si rispettano. Mi batterò sino alla fine dei miei giorni perché la legge preveda che una giusta pena sia realmente scontata. Spero che il sacrificio di mia figlia in fuga da uno stupro serva a tutte le donne. Mai più deve accadere quello che è successo a Martina, mai più. Vi ricordiamo che insomma, sul sito della radio trovate l'intervento di Bruno, il papà di Martina Rossi, che appunto è stato raccolto mercoledì scorso. Con questo possiamo passare a leggere qualche articolo dagli esteri.
Sì, passerei alla sezione internazionale del Manifesto, che racconta diciamo una vicenda abbastanza inquietante, una vicenda legislativa. Ovvero ci racconta della nuova legge approvata in sordina, senza troppe proteste, lo scorso agosto dal Parlamento australiano, ovvero il Surveillance Legislation Amendment Bill, cioè una nuova legge sul controllo online da parte della polizia. La legge istituisce 3 mandati che conferiscono alle agenzie di polizia e intelligence australiane un potere senza precedenti di violazione della privacy dei cittadini. La chiave del loro funzionamento sta in quel Identify and Disrupt, messo quasi incidentalmente fra parentesi. Grazie ai nuovi mandati, la polizia può accedere agli account e ai dati online delle persone, tenerli sotto controllo, alterarne e cancellarne in parte o totalmente i contenuti, perfino impossessarsene e manovrarli a proprio piacimento. La raccolta dell'intelligence può inoltre coinvolgere anche persone terze appartenenti al network dell'account sotto controllo, definito con vaghezza tale da rendere potenzialmente oggetto dei mandati anche chi visita uno stesso sito internet frequentato dall'indagato. Il governo conservatore di Scott Morrison ha presentato la legge e ne ha giustificato i poteri incontrollati come uno strumento contro reati di gravissima entità come terrorismo, diffusione di contenuti pedopornografici, traffico di armi e droga, che si servono del dark web per sfuggire al controllo esercitato sulla parte emersa di internet. In realtà però, come mette in evidenza lo Human Rights Law Center australiano, potrebbe venire applicata la nozione di crimine rilevante contenuta in una precedente legge sulla sorveglianza, e cioè applicabile a reati decisamente minori, punibili con più di 3 anni di carcere, fra cui rientrano anche alcune attività di giornalisti e whistleblower. Particolarmente gravi e lesivi dei diritti fondamentali sono anche altri 2 poteri conferiti alle forze di polizia. Queste ultime fanno sì che non serva neanche la supervisione di un giudice per spiccare uno dei 3 mandati, mentre l'ordine di collaborazione può essere impartito a una persona specifica che gli investigatori ritengono possa essere d'aiuto nell'indagine. Il rifiuto di collaborare, ovvero fornire informazioni o assistenza, è sanzionato con pene fino a 10 anni di carcere. Ma le implicazioni più gravi restano quelle per i diritti fondamentali, fra cui non c'è solo quella alla privacy, ma anche quella a non incriminarsi e la stessa presunzione di innocenza, intaccata anche dal grave svantaggio che il Surveillance Bill implicitamente prevede per la difesa di una persona in un procedimento penale che la vede coinvolta. Identify and disrupt significa infatti anche poter compromettere o eliminare prove necessarie all'esercizio della difesa in un tribunale, diritto irrevocabile di qualunque cittadina e cittadino, tanto più che i dati possono venire alterati o cancellati ancor prima che venga stabilita la loro effettiva rilevanza penale o investigativa. Quindi diciamo, questo è un tema su cui insomma a cui deve prestare attenzione, perché come sappiamo quello che viene inventato anche dall'altra parte del mondo prima o poi arriva ovunque, se serve insomma a controllare e a reprimere qualsiasi forma di dissenso nei confronti insomma dello Stato, lo possiamo dire, senza grandi difficoltà.
Io vi leggo dalla stampa un articolo su Taiwan, americani a Taiwan, Marines e forze speciali a Taipei, che è appunto la capitale di Taiwan, da un anno per addestrare i soldati locali. La guerra in Vietnam in fondo era cominciata così: una manciata di consiglieri militari inviati dal presidente Kennedy per aiutare Saigon a difendersi da Hanoi, ma che poi erano diventati un intervento durato un decennio, capace di cambiare la storia dell'America. I tempi adesso sono diversi e la speranza che questa deriva non si ripeta. Con due dozzine di Marines e forze speciali mandate dagli Stati Uniti a Taiwan per addestrare i soldati locali. Però quest'ultimo sviluppo della complicata relazione tra Washington e Pechino, perché ovviamente è tutto in funzione anticinese, dimostra quanto siano alti la posta e i rischi tra i presidenti Biden e Xi Jinping, che si preparano a un faccia a faccia virtuale auspicabilmente distensivo, e i loro leader militari che invece si mettono in condizione di affrontare lo scenario peggiore. Tra i sorvoli dell'aviazione cinese ai margini dello spazio aereo taiwanese, i Marines sull'isola e i sottomarini nucleari impegnati a pattugliare i mari contesi del Pacifico, come lo USS Connecticut, che il 2 ottobre scorso si è scontrato con un qualcosa ancora non ben identificato. È stato il Wall Street Journal a confermare la notizia. Oltre a vendere armi, gli Stati Uniti hanno inviato a Taiwan due dozzine di Marines e forze speciali. Appunto riassume la questione in uno schema dell'escalation nel Pacifico, così la definisce la stampa: 156 le incursioni di jet cinesi nello spazio difensivo di Taiwan in 4 giorni, 600 le incursioni di Pechino da inizio anno. Il 2 ottobre lo USS Connecticut che si è scontrato con qualcosa di non identificato, e adesso appunto i Marines americani che sbarcano sull'isola asiatica. E nella stessa pagina un riquadro riguarda Hong Kong: rimossa la statua di Tiananmen dall'università. L'università di Hong Kong ha ordinato la rimozione di una statua al pilastro della vergogna che commemora i manifestanti uccisi nell'89 in piazza Tiananmen. La statua di rame, alta 8 metri, mostra 50 volti angosciati e corpi torturati accatastati l'uno sull'altro. È stata esposta per oltre 2 decenni ed è stata anche il punto di riferimento della veglia del 4 giugno per commemorare le vittime di Tiananmen, e adesso appunto è stata rimossa per ordine dello Stato cinese. Hai altro da leggerci?
Sì, volevo fare un breve focus sullo Stato spagnolo, diciamo, a partire da un articolo a pagina 21 di Repubblica che racconta insomma di questo bonus affitto introdotto dal governo Sanchez. Leggerò e non leggerò l'articolo, nel senso che la lettura che ne dà Repubblica è molto focalizzata sui bamboccioni, cioè sul fatto che è una misura necessaria per favorire un'emancipazione insomma più precoce dei giovani dal nucleo familiare. Però in realtà e questo lo dico perché tutta l'apertura dell'articolo ci riporta la media di a che età i giovani se ne vanno dalla casa dei genitori, ovviamente sottolineando che l'Italia è sempre è tra i paesi in cui l'età media è più alta, ma in realtà il punto che poi a un certo punto compare all'interno dell'articolo è che questo bonus affitto introdotto dal governo Sanchez serve a permettere alle persone in un paese con un tasso di disoccupazione giovanile molto alto e con città mangiate dal turismo e dal caro affitti, di permettersi un affitto, perché il problema qual è? C'è una disoccupazione giovanile molto alta, un reddito medio molto basso e degli affitti molto cari. Questa combo fa sì che sia praticamente impossibile per molte persone pagarsi un affitto nelle città spagnole. Per rispondere, diciamo, in un tentativo di rispondere a questo cortocircuito, il governo Sanchez ha deciso di intervenire con l'istituzione di un bonus di 250 euro mensili per sostenere le spese d'affitto, destinato a persone di età compresa tra i 18 e 35 anni. Qualcosa di simile venne creato dal governo Zapatero nel 2009, ma pochi anni dopo, in piena crisi economica, l'esecutivo di centrodestra di Mariano Rajoy cancellò i finanziamenti dalla legge di bilancio. Ora però il premier socialista, per una ripresa economica giusta, individua come un obiettivo prioritario ridurre l'età di emancipazione così insopportabilmente alta nel nostro paese. Il bono joven, così insomma è stato definito, resterà in vigore per 2 anni, cioè sino alla fine della legislatura, ma sarà sottoposto a una serie di limitazioni che potrebbero ridurne non di poco l'efficacia. Ne potranno beneficiare solo i giovani che hanno già un lavoro con un reddito annuale inferiore ai 23.725 euro. Quel che faremo, ha spiegato la ministra delle Finanze Maria Jesús Montero, è integrare con questo aiuto la parte di stipendio che un salario di questo tipo permette di destinare alle spese d'affitto. Il fatto è che il finanziamento destinato a questo bonus è di 200 milioni di euro, cosa che limita notevolmente la platea di possibili fruitori, tra i 40 e i 50 mila, e è il calcolo fatto dal governo, cioè meno del 10% rispetto al totale di quasi 600 mila giovani che potrebbero averne diritto. E quindi diciamo questa un po' era la notizia dallo Stato spagnolo.
Un'altra notizia dagli esteri, sempre sulla stampa, riguarda invece Riyadh, quindi la capitale dell'Arabia Saudita. Riyadh, 20 anni per un tweet, alza Danna, condannato per aver criticato la monarchia saudita attraverso un account anonimo. La sorella della California, in carcere lo hanno torturato con bastonate e scosse elettriche. E, ne scrive Giordano Stabile, che però è inviato da Beirut e non da Riyadh, ma spesso i giornali così fanno. 20 anni di galera per un tweet, ha criticato il governo su un account anonimo, ma le autorità sono risalite alla sua identità, l'hanno arrestato, processato e adesso hanno anche confermato in un tribunale antiterrorismo una condanna a 20 anni di carcere con l'aggiunta di altri 20 con divieto di espatrio. Si tratta di Abdulrahman Al-Sadan, di 37 anni, impiegato alla sede della Croce Rossa a Riyadh, che è finito nella rete della repressione del dissenso in Arabia Saudita, l'altro volto del regime del principe Mohammed bin Salman, che pure ha aperto il paese alla concorrenza, agli investimenti privati, allo sport, con il recente acquisto del Newcastle e la finale di Supercoppa italiana che si terrà il 22 dicembre a Riyadh. Non vedo quali siano le due facce, cioè nel senso che il principe, così si chiama, Mohammed bin Salman, si è macchiato di crimini di repressione fino all'omicidio, fin dall'inizio, e questo è notizia nota, insomma, non c'è bisogno di l'altra faccia, secondo Giordano Stabile, che scrive questo articolo, quale sarebbe? Quello del partecipare al capitalismo, anche non ci sembra che abbia molto a che fare con quello che si stava dicendo, e neanche una grandissima novità per l'Arabia Saudita. Ho dato lettura, insomma, di questo incipit di articolo per il semplice fatto che, appunto, l'Arabia Saudita, essendo un alleato degli Stati Uniti, della NATO e di tutto il sedicente Occidente, in genere si sottolineano poco l'enorme repressione che si vive in quel paese. Qua se ne parla perché se ne è parlato in California, perché la sorella vive in California e perché sul caso è intervenuta la speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi, perché altrimenti, insomma, in genere i giornali non ne parlano. Vorrei chiudere la rassegna stampa sottolineando dal Corriere solo una pubblicità. a tutta pagina del Corriere, la pubblicità è di Eni, che si compra pagine e pagine di giornali, e forse ci potremmo chiedere com'è l'informazione sull'energia sui nostri giornali, visto che questi sono in genere molto finanziati da Eni, tutti peraltro, che parla di questa pagina, parla del fatto che dall'8 al 10 ottobre a Roma ci sarà la nona edizione di Maker Fair Roma. Una kermesse sui makers di tutto il mondo, che parla appunto di energia e di innovazione, e che insomma abbiamo avuto modo da questi microfoni di parlare nelle scorse edizioni, perché insomma si tratta di tutto fuorché di una kermesse neutra, di libero mercato, diciamo, e quindi insomma niente, perché insomma parlare di giornali significa anche parlare di chi li paga poi questi giornali,
che una volta era stata fatta anche alla Sapienza.
Alla Sapienza, esattamente. Invece quest'anno sarà il Gazzometro di Ostiense.
Bene.
10 e 40 minuti primi, vi lasciamo un po' di musica per un quarto d'ora e poi torniamo in voce per iniziare una lunga serie di interventi che riguardano prima appunto innanzitutto la manifestazione che sta per iniziare a Montecitorio sulle delle associazioni delle vittime del profitto, di cui abbiamo letto il comunicato a inizio mattinata, e poi avremo molti interventi sullo sciopero generale di lunedì. Ovviamente i microfoni sono aperti, che noi daremo voce insomma ai sindacati di base, a alcuni comparti, a alcune città, ma siamo qua per ricevere il resto che ci volete dire. 06 49 17 50.
Sabato 16 ottobre torna la musica dal vivo di Radio Onda Rossa. Ore 20 cena sociale. Ore 21 Wendy presentano il nuovo disco In the Tempo of Feedback. Plutonium Baby, Punk We Garage da Roma. Dove al centro sociale Ex Nia.
Via Prenestina 173.
Ingresso a sottoscrizione per Radio Onda Rossa.